Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Schiavi per costruire il consolato statunitense, oggi il presidio dei sindacati per dire basta a sfruttamento e caporalato. I lavoratori erano pagati meno di 2 euro all'ora. Schiacciato dal trattore che stava guidando, è morto così Mohamed Gannoui, 27 anni, a Gavardo, in provincia di Brescia. L'hanno trovato i colleghi dopo ore dall'incidente che l'ha ucciso. Come i cittadini bocciano Rapinese, un sondaggio a un anno dal voto dà il gradimento del sindaco in netto calo, ma il centrodestra resta avanti e Fratelli d'Italia sarebbe il primo partito in città. Il tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi avremo di primo mattino residua nuvolosità, in particolare all'est. In seguito cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, con vento settentrionale in montagna e leggero favonio sulle prealpi e localmente fin sulla fascia pedemontana. Le temperature minime oggi vanno da 13 a 16 gradi, mentre le massime sono attese da 26 a 29 gradi.
E anche per oggi fino a mezzanotte è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Milano e gran parte della regione. Dopo le forti piogge di ieri sono state tantissime le telefonate ai vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti, in particolare di sottopassi, sotto osservazione anche oggi, Seveso e Lambro. Questa mattina alle 9:30 ci sarà un presidio dei sindacati fuori dal cantiere del nuovo consolato americano di Milano in piazza Curzio, quello finito al centro di un'inchiesta della procura per caporalato e sfruttamento di lavoratori. Centinaia di lavoratori indiani portati in Italia direttamente dal paese d'origine e pagati meno di 2 euro l'ora. Una vicenda che chiama in causa anche il governo. Il cantiere infatti è considerato dagli Stati Uniti zone off limits e anche gli investigatori hanno fatto fatica ad accedere agli spazi oltre le recinzioni. I sindacati e il consolato americano non ha mai risposto alle richieste di poter parlare con i lavoratori e fare assemblee nell'area del cantiere. Riccardo Piacentini è il segretario della filiale CGIL di Milano.
Chiaramente la giustizia farà il suo corso. Il nostro commento è che questo chiaramente è stato, anche dal punto di vista giornalistico, una, come dire, la tempesta perfetta. La fuga rocambolesca, il numero di lavoratori coinvolti, la paga da fame, il canale parallelo con cui venivano portati qua, il senso di impunità totale di un soggetto istituzionale di primo ordine. Però quello che diciamo è che si tratta, ahimè, a Milano, in Lombardia, della punta di un iceberg. Sono tantissime le situazioni in cui, magari non con elementi così lampanti, però i lavoratori sono portati in Italia con pacchetti al costo di 10-15 mila euro che comprendono viaggio, alloggio, restituzione dei soldi lavorando gratis qua per mesi, se non addirittura per anni, e poi anche in situazioni dove non c'è di mezzo la necessità di rinnovare il permesso di soggiorno, comunque buste paga gonfiate per poi chiedere ai lavoratori di restituire in contanti parte dello stipendio e riuscire così a riciclare denaro e manodopera in barba completamente a quelle che sono le normative. Faremo il presidio unitario mercoledì mattina davanti al cantiere per protestare contro lo sfruttamento e manifestare la solidarietà a questi lavoratori.
Era al lavoro in un campo agricolo su un trattore quando il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. È successo ieri in un'azienda di Gavardo, nel Bresciano. La vittima è un lavoratore di 27 anni, si chiamava Mohamed Gannoui. I colleghi non l'hanno visto tornare per ore. Quando l'hanno trovato hanno chiamato i soccorsi. Per l'uomo non c'era più niente da fare. Una netta bocciatura è quello che emerge da un sondaggio sull'operato del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, a un anno dalle elezioni comunali. La stragrande maggioranza dei comaschi sembra volere un cambio alla guida della città. Sentiamo il servizio.
A un anno dalle prossime elezioni comunali, un sondaggio dell'Istituto Piepoli, commissionato da Espansione TV, fotografa una città che sembra chiedere un cambio di rotta rispetto all'amministrazione rapinese. Il dato più significativo riguarda infatti il giudizio sull'attuale sindaco. Il 78% degli intervistati non lo confermerebbe e auspica un cambiamento, mentre il 22% si dichiara soddisfatta del suo operato. Sul piano degli schieramenti, il centrodestra risulta leggermente avanti rispetto al centrosinistra, ma in un quadro ancora molto aperto, con alleanze ancora da costruire e senza candidati ufficiali, oltre all'ex consigliere comunale Luigi Bottone. Più che una previsione elettorale, il sondaggio offre quindi una fotografia dell'attuale clima politico cittadino. Rapinese ha replicato minimizzando il risultato e rivendicando il proprio consenso, sostenendo che il 22% rappresenta comunque una base solida e coerente con il percorso che lo ha portato a Palazzo Cernezzi. Dall'opposizione arrivano invece letture diverse. I giovani democratici leggono il sondaggio come un segnale di richiesta di cambiamento e apertura di una nuova fase politica. Alleanza Verdi e Sinistra data all'8,5, sottolinea invece il buon risultato come riconoscimento del lavoro su ambiente, mobilità, qualità della vita e turismo. Il dato politico che emerge è che a un anno dal voto, tra cittadini intervistati, prevale nettamente la richiesta di discontinuità rispetto all'attuale amministrazione. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Sono più di 8.000 i minori che vengono coinvolti nelle attività di doposcuola a Milano ogni anno, con oltre 220 presidi educativi extrascolastici attivi in tutta la città. A sottolinearlo è uno studio della rete doposcuola milanese che ha fotografato una comunità spesso poco visibile, composta da centinaia di educatori ed educatrici e da più di 2.000 volontari, senza i quali migliaia di minori non avrebbero opportunità educative e di relazione fuori dalla scuola. Simona Michelazzi è la presidente della cooperativa 05 e una delle coordinatrici della rete dopo scuola milanese.
A questo questionario hanno risposto 450 fra ragazzi e ragazze delle medie e delle superiori, e emerge che nei doposcuola i ragazzi vengono molto per lo studio, il 50% lo dà come motivo principale, tanti altri invece danno motivazioni relazionali perché è un luogo dove si sentono visti ed ascoltati, per cui non è solo compiti, è un luogo di crescita. E poi ne emerge un quadro di povertà sia educativa, perché per un quarto di questi ragazzi dopo scuola è l'unico luogo frequentato oltre alla scuola, e tra l'altro c'è un divario fortissimo tra le ragazze e i ragazzi. Il 51% delle ragazze partecipa ad altre attività, in particolare sportive, mentre il 68% lo fanno dei ragazzi. E poi invece c'è stato misurato questo indice di mancanza dell'essenziale, che include sia la povertà percepita sia alcune rinunce concrete, tipo è stato chiesto se dovevano rinunciare ad avere abiti, scarpe o materiale scolastico, una camera condivisa, un PC o uno strumento di device adeguati, o a viaggi, attività, e il 53% presenta 2/3 mancanze, il 23% 1 su 4, 4 o più mancanze. Ne viene fuori un dato che noi conosciamo bene, essendo che i nostri doposcuola si concentrano principalmente nelle zone periferiche della città.
Milano tornerà ad avere una squadra di hockey su ghiaccio. È arrivato l'annuncio ufficiale dell'Ice Hockey League, il campionato internazionale a cui partecipano anche le italiane Bolzano e Valpusteria. Per Milano è un ritorno dopo anni di assenza. Le partite si dovrebbero svolgere nell'impianto per gli sport del ghiaccio di Rofiera. Questo risultato conferma che il percorso avviato grazie all'eredità dell'Olimpiade di Milano Cortina sta producendo effetti concreti, ha commentato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Bozzetti. La passione di tanti milanesi per l'hockey in realtà non si era mai spenta, ce ne parla Matteo Villaci.
Per anni Milano ha vissuto un paradosso, una città senza una squadra di hockey ma non senza i suoi tifosi. La società era scomparsa, ma il legame con la tradizione hockeyistica non si era mai spezzato. Lo si è visto anche di recente all'inaugurazione dell'Arena Santa Giulia, poche settimane prima delle Olimpiadi. In quell'occasione migliaia di sostenitori dell'Hockey Club Milano, una squadra che in quel momento non esisteva, hanno occupato un intero settore del palazzetto durante le finali di campionato, tifando per tutta la serata una squadra che sul ghiaccio non c'era. Poi sono arrivate le Olimpiadi e Milano è tornata a respirare il grande hockey, e a pochi giorni dalla conclusione dei giochi è arrivato l'annuncio che molti aspettavano. La città avrebbe ritrovato la sua squadra, ma un annuncio non è un progetto concreto, per cui accanto all'entusiasmo negli ultimi mesi non sono mancati dubbi e scetticismo. La svolta è arrivata lunedì, nel mezzo del ponte. Il Milano Hockey Club è stato ufficialmente iscritto alla prossima Ice Hockey League, una delle competizioni più importanti d'Europa, dove giocano già squadre italiane come il Valpusteria e il Bolzano, storico rivale dei milanesi. Il progetto è sostenuto da un imprenditore altoatesino e da una società statunitense attiva nel settore delle criptovalute. Le partite si giocheranno inizialmente in una struttura temporanea allestita nell'area di Rofiera, in attesa di una sede definitiva. Il logo è già stato presentato e nelle prossime settimane arriveranno allenatore e roster. Qualche dubbio sul futuro rimane. La paura è che possa essere un progetto effimero della durata di un paio d'anni in una città che ha avuto un percorso storico d'amore, ma anche complicato a livello proprio di gestione della sua squadra di hockey. Però intanto ora la squadra c'è, e per i tifosi, che un paio di anni fa si sono trovati a festeggiare il centenario di questa gloriosa società in un momento in cui di fatto la società non esisteva, questa è già un'ottima notizia.
Sono le 7:26 in questo momento. È tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia ritornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata. Da Alessandro Braga.